Inizia la 91esima puntata di Indaco e diamo il benvenuto a Diego Mariani di Mezzopieno. Buona giornata.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
L'unione fa la forza, soprattutto quando è di un certo calibro.
Eh sì, perché scienziati e attivisti cileni hanno preservato uno dei cieli più limpidi del mondo, impedendo la costruzione di una fabbrica. I cieli notturni più limpidi del mondo rimarranno tali, appunto, per effetto di una campagna popolare e della lettera aperta rivolta al governo cileno da parte di un gruppo di scienziati guidati dal premio Nobel per la fisica Rainer Genzel, per fermare il progetto di un complesso industriale vicino al deserto di Atacama, nel nord del paese. La società energetica AES Andes ha così rinunciato alla sua iniziativa. Gli scienziati avevano avvertito che il progetto INNA per la produzione di idrogeno e ammoniaca avrebbe causato danni irreparabili ad una delle atmosfere più incontaminate del pianeta. I cantieri avrebbero prodotto nel breve medio periodo enormi quantità di polveri, mettendo a rischio le attività di alcuni dei telescopi più potenti del mondo, mentre nel lungo periodo l'impianto avrebbe portato ad una forte alterazione della luce sul Cerro Paranal. Secondo Dark Sky International, un gruppo che si batte per contrastare l'inquinamento luminoso, la vittoria offre un modello per gli sforzi futuri per preservare anche altri siti con cieli bui. L'organizzazione ha elogiato gli attivisti per avere creato coalizioni per garantire che la campagna non fosse una preoccupazione soltanto astronomica, dimostrando che avrebbe potuto avere ripercussioni anche su ecosistemi, paesaggi culturali e comunità. In un mondo in cui i cieli bui continuano a scomparire, questo risultato è importante, ha affermato. Ci ricorda che un'azione coordinata di sensibilizzazione funziona e che una protezione significativa è possibile solo quando le persone e le comunità si uniscono.
L'inquinamento luminoso sta a cuore a un numero crescente di persone, però proprio per ottenere il risultato sperato della tutela è bene sempre avere uno sguardo molto ampio, aprire il ventaglio, e questo permette di creare coalizioni davvero forti in grado poi di vincere.
Eh sì, come hai ricordato, questa campagna è riuscita a mobilitare, oltre alle comunità locali, anche organizzazioni ambientali, residenti, comunità indigene e la comunità scientifica. Quindi un parterre ampio di partecipanti a questa campagna che hanno saputo mantenere uno sguardo largo, che è stato elogiato anche da Dark Sky, no? Quindi non focalizzandosi soltanto sui rischi che è proprio per l'osservazione astronomica, visto che quello è il sito di uno dei telescopi più potenti del mondo, avrebbero potuto avere, ma anche sugli impatti sul paesaggio, sulla comunità e sugli ecosistemi. Pensa che la campagna è stata talmente d'effetto che ha portato il dibattito addirittura nella corsa alle presidenziali del Cile, che si stanno tenendo in questo momento, e quindi i due candidati alla presidenza hanno affrontato e hanno espresso la loro opinione anche su questo argomento. Questo per dare un'idea di come davvero la campagna sia stata efficace e penetrante e abbia saputo mobilitare l'attenzione pubblica su questo problema. Quindi sì, in questo caso possiamo dirlo, l'unione fa la forza, e una comunicazione efficace è sempre importante.
Questo dalla misura del fatto che quando si inizia un'opera di creazione di gruppi con più persone e realtà associative, non si sa mai dove si possa arrivare. Pensiamo soltanto a tutto ciò che hanno fatto in termini di mobilitazione gli indiani d'America, gli Apache o Apache che dir si voglia, per cercare quantomeno di rallentare la costruzione dell'osservatorio internazionale di Mount Graham in Arizona, una lotta che è arrivata anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Sì, vale la pena di continuare anche quando i risultati, intanto appunto noi riassumiamo sempre in poche battute di un articolo, no, questi risultati che sono davvero straordinari e sono sempre il frutto di campagne che durano mesi se non addirittura anni, quindi intanto sì, un elemento, anche un ingrediente fondamentale delle campagne di sensibilizzazione quando partono dal basso è la perseveranza, come hai ricordato tu. Quindi poi l'effetto magari si riassume in poche battute, in una notizia, con un'iniziativa come in questo caso la costruzione di una fabbrica che viene ritirata. Però penso anche ad una notizia che stiamo monitorando in questi ultimi mesi per vedere appunto come evolve in Amazzonia rispetto alla privatizzazione di un corso d'acqua. Lì sono state proprio le comunità indigene a mobilitarsi. Sì. La mobilitazione va avanti, non sappiamo quale sarà l'esito, quindi c'è sempre una componente di incertezza, però vale la pena di spendersi, di battersi, perché poi quando i risultati si raggiungono sono risultati davvero incredibili, perché poi qui parliamo di società energetiche, comunque di gruppi, di iniziative che hanno un potere di lobbying spesso molto più alto magari di questi gruppi spontanei che poi formano le campagne. E poi c'è un altro aspetto di questa, per guardare la notizia anche da un altro punto di vista, al di là diciamo del successo di questi attivisti, mi è piaciuta anche l'idea che alle volte la cosa migliore sia quella di non fare niente, no? Primo, sì. Non nuocere, nel senso che in questo caso, come dire, va già bene così, siamo in una delle aree, io ho avuto anche la fortuna di visitare il deserto di Atacama, più affascinanti del mondo anche dal punto di vista naturalistico, quindi sì. Forse ogni tanto è anche bene semplicemente, senza fare nulla, già facciamo la cosa migliore che possiamo fare.
Sì, come quando viene scelto un nuovo allenatore e lui dice: intanto non voglio fare danni.
Esatto.
Poi vedremo.
Che è già qualcosa.
Grazie davvero, è una buona notizia quella con cui iniziamo Indaco quest'oggi, e grazie come sempre a Diego Mariani di Mezzo Pieno. Alla prossima.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo lunedì prossimo.
È il momento di accogliere Elio. Benvenuti e buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
E rimaniamo sul tema Paralimpiadi.
Sì, mi faceva parlare della mascotte Millo. Spesse volte le mascotte sono abbastanza commerciali o date per scontate, invece per le Paralimpiadi è stato fatto un ottimo studio, perché Millo ha questa particolarità meravigliosa che molti non si accorgono, che non ha una gamba, usa la sua coda al posto della propria gamba, ma questa cosa non è mai stata pubblicizzata, mai detta in maniera esplicita, e lui la utilizza con tranquillità. L'idea è quella proprio che la mascotte sia simpatica, gradevole, esattamente come quella olimpica, e non generi un'idea di pietà, di poverino, ma invece di bellezza e graziosità nella normalità. Io credo che questa scelta da parte della Fondazione Milano Cortina sia stata una scelta molto piacevole, molto bella per una nuova cultura sulla disabilità.
Nel corso di un dibattito, i ragazzi che hanno curato una presentazione proprio legata alle mascotte delle manifestazioni nel corso del tempo hanno sottolineato come la scelta di Millo fosse un tentativo molto ben riuscito di normalizzare la disabilità.
Sì, perché l'idea è che bisogna cominciare a pensare sempre di più, e la parola persona con disabilità invece che disabile lo rappresenta, e il fatto che bisogna cominciare a pensare che la disabilità sia una caratteristica di una persona, e semmai la sua caratteristica, se la rende disabile, non è lei che è disabile, ma l'ambiente che è disabilitante. Se noi creiamo un ambiente sempre meno disabilitante, oltre che tecnicamente in maniera strutturale e soprattutto in maniera culturale, allora si crea quella normalità per tutti, esattamente come noi stiamo cercando sempre di vivere una normalità nelle differenze culturali, ad esempio.
Un recente approfondimento giornalistico ha spiegato quanto sia inferiore il numero di attacchi e insulti a persone con disabilità su Instagram e TikTok rispetto a quello registrato su Facebook. Quindi, da un lato, il lavoro di semina forse sta portando a qualche risultato, dall'altro sono caratteristiche tipiche dei nativi digitali.
Sì, decisamente di sì, perché oltre che un lavoro di semina, per fortuna le nuove generazioni sono abituate molto di più alla diversità intenso come pluralità di quanto la mia generazione e quelle precedenti vivevano, banalmente per un motivo, per fortuna, che per fortuna oggi le persone con disabilità sono sempre più autonome e sempre più presenti nella società. Un tempo erano nascoste, erano chiuse dentro gli istituti, quindi i nostri ragazzi nel nostro sistema scolastico, che ha questa meravigliosa peculiarità di non aver creato sistemi differenziati, ma invece di aver creato classi unitarie dove l'insegnante di sostegno spesso volte viene definito di sostegno pensando che sia un sostegno per il ragazzo, ma in realtà è un sostegno per la classe, questo dovrebbe essere l'obiettivo, ha creato questo cambiamento culturale verso la disabilità.
E tornando alla mascotte delle Paralimpiadi, intanto possiamo notare come quest'anno sia dato decisamente un risalto superiore a chi vince delle medaglie in questa competizione, che è sempre consecutiva a quella tra virgolette principale.
Sì, la cosa peraltro anche positiva è che per fortuna sta cominciando a passare la cultura non né pietistica né supereroica della persona con disabilità, ma passa sempre di più la cultura di una persona che appunto gareggia dopo un intenso lavoro, un intenso passato, ma che questo lavoro ha pari dignità degli altri e deve essere guardato come vengono vissuti i lavori di altrui e le attività sportive altrui. Questa è una cosa molto importante, forse un giorno ci porterà addirittura a superare l'idea stessa di paralimpismo.
Ed è l'obiettivo verso il quale tendiamo. Grazie ancora Elio Benvenuti, a risentirci.
Grazie a voi.
Di
È il momento dell'amatissima rubrica dedicata agli Hikikomori. In collegamento con noi Santina, benvenuta Indaco su Radio Re 18.
Grazie, io sono la nonna di un ragazzo di 24 anni.
Santina, tu hai fatto un grande lavoro di sintesi per raccontarci il percorso di tuo nipote e poi avremo modo di fare il punto su alcuni elementi chiave.
Praticamente abbiamo incominciato aveva 10 anni il ragazzino quando è venuto a mancare mio marito, il nonno, e lui ha cominciato a manifestare problemi a scuola, non voleva andare, aveva mal di pancia, aveva vomito, mal di testa, e così si andava, perché nello stesso tempo che è morto mio marito lui è andato alla prima media.
Sì.
Aveva finito l'elementare, è andato nella prima media e mia figlia poverina non sapeva, andava avanti e indietro a prenderlo, stava sempre male, ma non ci abbiamo fatto caso che il problema era quello, perché lui era sempre stato un bambino allegro, non aveva mai avuto problemi e pensavamo che era la scuola, che aveva cambiato la scuola. Tra alti e bassi ha finito poi la terza media e lui ha scelto il liceo. Sua mamma non voleva, dice prende un'altra scuola, lui ha voluto andare al liceo, vabbè è andato al liceo, però ci andava malvolentiere, però 2 o 3 anni è andato così. Poi l'ultimo anno, il quinto anno, e lui sempre manifestava che non stava bene, mia figlia lo andava a prendere, lo portava a casa, ha fatto tutto il suo tragitto per tutti questi anni. E praticamente il quinto anno, a metà anno, voleva mollare il liceo, cosa che mia figlia le ha detto, ma sei arrivato fino adesso, perché vuoi mollare? E l'ha convinto ad andare avanti. E lui manifestava sempre questi problemi, ma a scuola si comportava come un bullo poi praticamente, si era alleato con i ragazzi, questi più come erano forti di carattere, cosa che lui non lo è, però faceva il bullo forse per superare tutto sto malessere. Cominciavano anche gli attacchi di panico. L'ultimo anno ho cominciato con attacchi di panico e se ne è venuto giù a dormire da me, mi ha detto nonna io me ne vengo giù, ha cominciato a isolarsi e poi è arrivato il Covid.
E anche in questo caso l'inizio della pandemia ha rappresentato una fase di miglioramento.
Per lui è stata una fortuna il Covid. Perché visto che lui ci andava malvolentieri, facendo online, doveva fare la maturità, e allora si è preparato online, l'ha superata, poi dopo pochi mesi ha preso anche la patente, dopodiché lui si è chiuso in casa, ha cominciato a venire ansia, attacchi di panico, niente da fare. Aveva fatto il test per ingegneria, l'aveva passato brillantemente, l'ho frequentato online per un paio di mesi e poi abbiamo visto che lui tutti i giorni finiva prima, non voleva, io me ne sono accorta, gliel'ho riferito a mia figlia, ho detto approfondisce perché il ragazzo vedo che non frequenta, tutti i giorni diceva che non c'era il professore, che non c'era, ma era il malessere che lui aveva, che non lo poteva seguire, non riusciva a seguire. Allora poi ho detto mamma io non ce la faccio, c'ho l'ansia. E lì allora noi siamo rimaste proprio pietrite, perché non sapevamo che lui non aveva mai detto che aveva l'ansia. Noi pensavamo che dovevano stare malessere, ma passeggeri.
Sì.
E proprio, essendo in casa mia, lui dorme in casa mia, tante notti gli venivano questi attacchi di panico. E c'è mio figlio che abita con me perché non è sposato, e allora chiamava sempre lo zio, zio, lo voglio solo lo zio, solo perché mio figlio è molto calmo e lui si fida molto di lui, infatti lo cerca sempre. E niente, poi ha cominciato così e mia figlia non sapeva più cosa fare, ha detto ma possibile, se chiudeva in casa non ha voluto più uscire fuori.
È cambiato il rapporto con gli amici?
Gli amici non le ha mai lasciate perché online lui l'ha sempre, giocano sempre online ancora adesso, però già a casa si venivano gli amici a casa, lui stava male e le venivano attacchi di panico e allora mia figlia poi le ha detto ai ragazzi di non venire, di stare online perché lui aveva sto malessere, perché lui neanche quello aveva parlato con i suoi amici, non lo sapevano. Lui evitava tutto, anche a scuola evitava le gite, tutto evitava lui. E poi mia figlia puntava, andava a volte, ma poi stava male quando andava. E poi grazie a Dio mia figlia ha visto che non sapeva che cosa doveva fare con questa storia qua. Ha cominciato a informarsi. Grazie a Dio che ha trovato Lina e Fabio. Loro sono state gentilissime, molto, molto alla mano. E l'hanno cominciato, ci hanno spiegato come dovevamo trattarlo, perché poi allora noi lo trattavamo anche, lo sgridevamo perché non voleva fare niente, non voleva, come un fanullone praticamente, come è capitato quasi a tutti. Con Lina che ci ha spiegato come dovevamo trattarlo, non con sgridandolo, ma con calma e avere pazienza. Lina ha fatto conoscere una psicoterapeuta molto brava che adesso lo sta seguendo da 2 anni e piano piano qualche spiraglio si vede. Adesso già comincia a uscire fuori, che prima non usciva neanche in cortile, si va a fare nel giretto nel paese. Ogni tanto prende la sua macchina e va. Sono piccoli passi, perché ancora in un centro commerciale lui non riesce a entrare. Però dicono che è molto lunga, bisogna avere pazienza. E noi le stiamo vicino e trattiamo di starle vicino così, con la buona, trattandolo sempre con calma, con l'amore, perché non le manca, perché noi siamo in 6 in famiglia, le vogliamo tanto bene. Se abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato perché non eravamo preparati per questa cosa. Però adesso che lo sappiamo, lui si comincia a fidare ancora di noi e va un pochino meglio. Questa testimonianza l'ho voluta fare per aiutare altri ragazzi, magari altre mamme, genitori che non sanno come comportarsi con questi ragazzi qua, non lo sapevamo nemmeno noi. Loro hanno bisogno di tranquillità, di essere, che noi ci fidiamo di loro, loro quello che vogliono. E piano piano penso, sperando, che ne vengano fuori. E lui sono già, ha cominciato a 10 anni e adesso ne ha 24, sono tanti anni. Però la psicoterapeuta ha detto che era molto bloccato, aveva tante paure e dobbiamo avere pazienza. Tutto qui.
Ecco Santina, tu sei riuscita a riassumere in modo efficace tanti anni, però immagino che ci siano stati ovviamente momenti positivi, perché quando ci sono dei segnali è sempre l'inizio di qualcosa che sta cambiando. Però ovviamente... Sì. L'amore ha proprio permesso di superare invece frangenti in cui le persone si trovano con un grande punto interrogativo e con il timore di fare ulteriori danni, perché come dicevi con Lina e Fabio abbiamo capito come potevamo comportarci, ma prima si naviga a vista, perché nessuno sa realmente cosa bisogna fare.
Sì, è vero, è vero. Adesso noi ogni tanto ci riuniamo, ci scambiamo uno con l'altro come i progressi che fanno e ci rincuoriamo, perché prima era proprio terribile per tutti, era invivibile in casa la situazione. Lui no, le feste non si potevano fare perché lui era sempre arrabbiato, non ne voleva, se le venivano attacchi di panico, i compleanni era lo stesso, Pasqua e Natale... Non poteva, si veniva qualcuno in casa, ma io ho sempre fatto venire persone in casa mia, come sono venute sempre i parenti, e lui lo vedeva. Poi alla fine mi ho dovuto dirlo, perché prima lo scuse di qua, di là, però dopo con il passare del tempo lui aveva sempre questo problema, abbiamo dovuto dirlo anche ai parenti che lui aveva questo problema. E così ci siamo sollevati anche noi un poco, perché nascondere le cose non va bene, secondo me.
No, no, ma infatti, tanto più che la psicologa, una delle psicologhe che sono intervenute in trasmissione, ha detto proprio questo. Per tanti ragazzi l'avvicinamento di una data, oppure anche solo un incontro, può essere motivo di preoccupazione, che poi comporta addirittura gli attacchi di panico in ultima analisi.
Sì, a lui faceva così. Però io non ho vietato alle persone che mi venivano a trovare, perché lui stando in casa mia poi si voleva venire a salutare, salutava, altrimenti se ne stava nella sua stanza. e come lui ha trattato anche di chiudere la finestra, perché trattano anche di chiudersi tutte le finestre loro, no? E io con la scusa gli avevo messo una pianta nella sua stanza, le dicevo che la pianta aveva bisogno di luce, allora trattavo di non farlo chiudere, infatti non si è chiuso proprio del tutto lui. E a mangiare con noi è venuto sempre, in cucina, lui è sempre venuto.
Sì.
E per noi questo è stato una cosa positiva, diciamo. Bisogna cercare di studiarle praticamente le cose che vanno meglio per loro, sempre con calma e amore. L'amore non deve mai mancare.
Nella cerchia delle amicizie che prosegue online, comunque anche da parte loro c'è sempre l'affetto e il calore nei suoi confronti?
Sì, 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 lui ha tenuto tutte le amicizie. Adesso però già vengono a casa i ragazzi, eh?
Sì.
Adesso lui, adesso vengono, sì, a volte li invitiamo a mangiare, i suoi amici vengono, è solo lui che non riesce ancora ad andare a casa sua dei ragazzi o a mangiare una pizza fuori, e adesso sarà un po' lunga da venirne fuori, però abbiamo la possibilità che la psicoterapeuta lo porta fuori. Lei ci dice che piano piano, ci vuole pazienza, ma ne verrà fuori. Noi siamo fiduciosi, speriamo.
Sì, ma poi è molto bello anche il segnale che stiamo mandando a tante famiglie, quindi ci vuole pazienza, però poi il percorso porta al risultato.
È lungo.
E poi abbiamo visto comunque che quando si esce da quella dimensione poi non ci sono più limiti, persino l'Australia. Quindi
sì. Ah sì, sì, come ha fatto il Tommy.
Esatto.
Sì,
e quindi
sì.
Anche quello è una prova che comunque
sì.
Il momento in cui il ragazzo si rende conto che davvero può spiccare il volo, va bene per tutti.
Si rinforzano, forse tutte queste cose che loro passano, poi si rinforza il carattere, penso io.
Santina, adesso facendo il punto, chiaramente in vista della tua partecipazione a Indaco, quindi scrivendo e poi rileggendo quello che sono stati questi 14 anni in particolare, e qual è il complimento che ti senti di farti? Perché poi alla fine uno pensa sempre, ah, quella volta che ho sbagliato, però la cosa che in assoluto sei fiera di aver fatto?
Io non è che sono fiera, perché ho sbagliato come tutti. Però l'unico che a me mi è rimasto è l'amore per lui, io le voglio tanto bene. È un ragazzo adorabile, ma lui sempre nonnina con me, lui non posso dire niente, è molto buono, le voglio tanto bene, tanto a lui come all'altro, perché ne ho un altro dei 32 anni, sì, sì, sono la mia vita.
E beh, insomma è l'amore, questa è la grande regola, no? La stiamo imparando.
È quello che fa girare il mondo, secondo me.
Esatto, l'amore che muove il sole e le altre stelle, quindi.
Sì, sì, è vero, se non c'è quello non c'è niente, poi deve essere anche l'unione in famiglia e essere tutte collaborative col ragazzo, più che pregio mi sento in colpa.
Guarda Santina, io intanto ti ringrazio e faccio in bocca al lupo a tutti voi, e perché davvero con testimonianze di questo tipo, proprio vere, autentiche e con l'amore che passa,
sì,
attraverso,
sì,
il microfono e le cuffie, si dà tanto a chi ci sta ascoltando.
Spero che tanti nonni prendano spunto di questa testimonianza, perché i ragazzi hanno bisogno di nonni.
Grazie Santina, a risentirci.
E grazie a te, ci vedremo qualche volta. Ciao Gianluca.
Ciao ciao.
Ok, ciao ciao ciao. Possible.
up my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
R18 e ti senti a casa.